buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 18 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Leisanna. Vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie perché la puntata la stiamo allestendo insieme a voi e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo. Partiamo!
E partiamo dall'Italia, o meglio dalla Sardegna.
Ah, ho già capito forse.
Infatti iniziamo da una notizia nostrana che riguarda le elezioni regionali in Sardegna. Si terranno il prossimo 25 febbraio e le liste devono essere presentate entro il prossimo lunedì, quindi insomma il tempo stringe. Ma perché si parla da un po' di queste candidature? Perché la destra è spaccata tra due candidati, che sarebbero il presidente uscente Solinas del partito Sardo d'Azione, che è alleato con la Lega, e l'attuale sindaco di Cagliari Truzzu, che invece è di Fratelli d'Italia, il partito dell'attuale premier. Se ne è parlato così tanto proprio per questa spaccatura interna tra Meloni e Salvini, ma oggi c'è una novità che con tutta probabilità sarà definitiva per la questione. Infatti, come si sa da qualche anno, Solinas è indagato su due filoni. Da un lato si parla della compravendita di un immobile che sembra avere qualche irregolarità, la questione della famosa abbazia di Capoterra, che sembra tipo il titolo di un libro e mi fa volare. Dall'altro, di un presunto scambio tra un incarico di un ente pubblico e l'attribuzione di una laurea ad honorem da parte di un'università in Albania. Se vi state chiedendo perché, io vi dico perché no. Ad ogni modo, se di questa indagine, che riporta vari capi di accusa, andiamo tra la corruzione e l'abuso di ufficio, si sapeva già da anni. La novità però è un'ordinanza di sequestro cautelare di beni per 350.000 euro nei confronti di Solinas, ma anche degli altri sei indagati, tra cui troviamo due esponenti del partito Sardo d'Azione, appunto. Ad ogni modo, il tempismo di questa ordinanza non è ovviamente passato inosservato. Salvini ha parlato di una giustizia orologeria, per quanto avere il proprio candidato indagato, caro Salvini, bisogna dire non è una buona base, ecco. Sembra però che il leader del Carroccio sia disposto a questo punto ad accettare la candidatura di Truzzu, che ve lo dico da diretta interessata, a Cagliari non è amatissimo, ma neanche Solinas.
Chissà come
quindi,
mai.
Quindi, insomma, per molti si tratta di una guerra tra titani e probabilmente sarà l'affluenza a risentirne, perché insomma ho parlato con un sacco di persone che si ritrovano veramente a non sapere dove sbattere la testa, ma queste sono opinioni assolutamente estemporanee e quindi probabilmente è più interessante per la diatriba Meloni-Salvini che per effettivamente la varietà di scelta che il popolo sardo si ritroverà ad avere.
Salvini sostanzialmente sarà il perdente di questa sfida, cioè ormai mi sembra chiaro.
Sì.
E poi l'orologeria di Solinas in realtà ci ha cominciato a etichettare anni fa. Non è che l'abbiamo scoperto adesso della corruzione, per cui...
Dici che è una coincidenza?
Chissà, chissà.
Ma anche se fosse, secondo me, fatta nel momento giusto, dato che, ipotizzando che Solinas candidato vince di nuovo, ci ritroviamo con un presidente, insomma, tutto accusato in carcere.
Poi, cioè, se se la giocano...
Tutto accusato in carcere.
come Trump, ok.
Sono tutto accusato in carcere.
Non è comunque una bella immagine di un presidente appena eletto,
ma
insomma.
Ma quindi... dubito che Solinas ce la farà, eh? A questo punto no. Mi sembra estremamente difficile.
A seconda di come va, cioè, il reato d'abuso d'ufficio lo stanno per togliere. Se tolgono anche quello di corruzione, è a posto, cioè, è fatta.
Comunque, questa abbazia, cioè, a quanto pare era molto bella. Quindi lui l'ha voluta vendere per 550.000 euro e non vabbè, per i 35.000 per cui è stata valutata.
Bisogno...
Ma è perché è bella, cioè un valore aggiunto.
Aveva bisogno di una benedizione. Chi siamo noi per giudicarlo?
Dall'alto.
Restiamo in Italia perché nella giornata di ieri Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, e la premier Giorgia Meloni si sono incontrate a Forlì, in Emilia-Romagna, dove hanno discusso per circa un'ora di numerose questioni. Si è parlato del consolidamento dei rapporti tra il nostro paese e l'Europa, della necessità di garantire altre risorse all'Ucraina per il conflitto ancora in corso, di immigrazione, ma soprattutto si è parlato anche del rilancio della regione dell'Emilia-Romagna a seguito della tragica alluvione dello scorso maggio. Perché la città di Forlì non è stata scelta a caso, dato che proprio il summit verteva anche e soprattutto per discutere sugli aiuti economici dell'Europa ai territori colpiti. In questo senso quindi è stata annunciata la revisione del PNRR e che consentirà al nostro paese di investire ulteriori 1,2 miliardi di euro nei territori emiliani alluvionati. C'è però da fare una precisazione importante, perché questi fondi sono legati a interventi di difesa idraulica, ripristino e sicurezza di opere e prevenzione sul territorio, quindi non parliamo di soldi destinati alla popolazione e ai privati. Su quelli, come sottolineato dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione, il PNRR, il governo ci arriverà. Non è dato sapere quando, ma ci arriverà, anche perché in questo senso la stima dei danni totali dell'alluvione ammonta a circa 8,5 miliardi di euro e di questi più della metà sono legati a danni alle abitazioni e alle attività produttive. E non sono mancate infatti anche le contestazioni contro il governo Meloni a Forlì da parte degli alluvionati e anche di diverse associazioni. Ovviamente mi rendo conto, non ho parlato della questione Piadina, però comunque l'oggetto alla fine sembra che si sia parlato solo di quello. Però.
Infatti, come mai non hai parlato delle Piadine?
Il Piadina Gate. Ho parlato di cose un po' più interessanti, perché credo che la questione rimborsi ai cittadini sia ancora una questione abbastanza
super calda.
Sì,
visto che non hanno ancora visto sostanzialmente nulla, sarebbe carino.
Anche se i rimborsi che dovrebbero arrivare sono comunque piuttosto bassini, da quello che leggevo.
Esattamente.
Perché ricordiamo che c'è una piattaforma che si chiama Sfinge, che appunto permette solo in quel modo ai cittadini di potersi prenotare per questi rimborsi, che però al momento non sono stati ancora sborsati.
Elargiti, ecco. Sì, sì.
Ma i cittadini si ritrovavano a manifestare contro Meloni?
Sì, contro il governo e contro la premier Meloni, sì.
Nel senso, von der Leyen c'entrava poco, cioè non c'entrava.
No, assolutamente no, però data l'occasione, dato il contesto...
Che fai, non protesti anche lei, già che ci sei?
E comunque, crudo squacquerone in rucola,
nel
per
dubbio,
me.
Nel dubbio, scriveteci con le vostre piadine preferite. Passiamo agli esteri.
Parliamo di Regno Unito, perché la Camera dei Comuni, cioè la Camera Bassa del Parlamento, alla fine ha approvato l'ormai celebre disegno di legge sul Ruanda, che cioè prevede che i richiedenti asilo nel Regno Unito vengano invece spostati nello stato dell'Africa centro-orientale, mentre la loro richiesta viene valutata a Londra, quindi dal Regno Unito al Ruanda. Il voto si è concluso con 320 parlamentari a 276 ed era piuttosto importante, dato che questo disegno di legge è al centro della politica del premier Sunak da praticamente sempre, da quando è salito appunto alla carica di primo ministro. Facciamo un rapido quadro della situazione per capire la gravità barra importanza della cosa. Il governo ha presentato il disegno di legge ad aprile 2022, poi nel novembre dell'anno successivo la Corte Suprema lo riconosce come illegale, in quanto il Ruanda non può essere considerato un paese sicuro, rischiando di subire maltrattamenti e di essere rimpatriati. Anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo si era già pronunciata negativamente sulla legge a giugno 2022, quindi nel giro di un anno e mezzo avevano dei pareri negativi da due corti importanti, tra cui proprio la Corte Suprema britannica. Una cosa importante di questa versione approvata ieri dalla Camera dei Comuni è però che un emendamento presentato dai conservatori più radicali, che prevedeva la possibilità di ignorare completamente le ordinanze della Corte Europea, non è stato approvato, dato che avrebbe comportato una violazione della politica internazionale. Contate che le ordinanze dell'Unione Europea non sono vincolanti, però insomma permettere di aggirarle in questo modo è un attimino too much, diciamo così. Comunque per il resto sono state delineate nei dettagli le modalità di trasferimento, anche se loro continuano a dire trasferimento, forse sarebbe più appropriato dire espulsione. E il Ruanda ha magicamente cambiato status e, spoiler, ora è cambiato tutto ed è un paese sicuro, perché appunto ogni paese decide quali sono i paesi sicuri, eccetera. Comunque concludo con un dato che per me è cruciale per capire le storture di questo disegno di legge, che appunto lo specifichiamo, ha ancora bisogno della via libera della Camera dei Lord, e questo dato sono i 200.000 euro che il governo dovrà pagare per ogni migrante trasferito, mentre sono 160 i milioni che Londra ha già dato al governo ruandese, quindi insomma si tratta di una cifra che viene da pensare potrebbe essere utilizzata in altro modo e in modi più immediati, non trasferendo la gente in un altro continente.
Ammetto che sono molto perplesso, nel senso, cosa è cambiato? Cosa cambierà quando il primo aereo partirà? Perché l'ultima volta che hanno provato a farlo partire
l'hanno bloccato
perché il Ruanda è considerato uno stato non sicuro, ma non tanto dal Regno Unito in generale, proprio dall'Unione Europea, il Ruanda non è uno stato sicuro. Quindi perché stavolta questa legge sta passando e cambierà qualcosa oppure verrà bloccato di nuovo?
Allora, conta che gran parte dei conservatori la considerano troppo debole come legge. Quindi comunque in Parlamento c'è un consenso piuttosto ampio verso questo tipo di misure. Cioè, credo che non sia escluso il fatto che ci siano nuove pronunce da parte delle corti in merito.
È quasi comunque, sicuramente.
Però è comunque una legge che è cambiata, nel senso che ci sono molti più dettagli, si specificano proprio le modalità, che spesso è ciò che viene recriminato alle leggi troppo forti e senza specificità. Però condivido la perplessità con te, nel senso che comunque il fulcro della legge è rimasto, ed è il fatto che ci sono questi trasferimenti abbastanza difficili anche da capire, no? Cioè, perché proprio in Ruanda, peraltro...
Estremamente costosi,
cioè, che poi è il fulcro della roba, secondo me.
Che possiamo fare un parallelismo anche con quello che sta spendendo l'Italia, o meglio, che avrebbe speso l'Italia per portare 300 persone in Albania. Che è sempre quello il concetto, è una cosa che viene fatta non tanto per alleggerire il peso dell'immigrazione clandestina in un paese, perché... sono veramente poche persone, ma per una facciata di fronte all'elettorato.
Ma quindi mi ricordi un attimo la cifra, perché hai detto per migrante quant'era?
Per migrante sono 200.000 sterline, prima ho detto euro ma intendevo sterline.
No vabbè, rimane comunque una cifra altissima come prendendo in esame la singola persona, quindi anche a livello di sostenibilità di questa folle misura non so, quindi mi sembra un po' strano, anche perché un altro dubbio che mi viene in mente a questo punto è anche la Camera Alta, come secondo voi si possa pronunciare. Se passerà anche lì o se secondo voi...
Passerà sicuramente, sì. Perché è già passata in precedenza, ma bisogna vedere cosa farà l'Unione Europea, la Corte Suprema, perché secondo me verrà bloccata di nuovo. Lì a quel punto si apriranno degli scenari non particolarmente piacevoli, perché il Regno Unito ha già detto in precedenza che pur di farlo passare stava valutando di uscire dai trattati europei, quindi insomma.
Sì, perché è una questione su cui il governo Sunak sta letteralmente puntando da troppo tempo, e perdere, insomma, questa battaglia sarebbe un forte scossone per...
Io mi chiedo, l'elettorato, cioè 100 di questi migranti che vanno in Ruanda sono 20 milioni di sterline, 1000 sono 200 milioni di sterline, insomma comincia a essere... costosetto.
Sì, secondo me un punto importante sono proprio i costi, che secondo me sono ingestibili probabilmente.
È che Sunak farà di tutto per implementarla, anche perché se non dovesse passare sarebbe una sconfitta enorme proprio da un punto di vista politico per lui come premier. E poi se non sbaglio da decenni, insomma, non è una cosa per nulla normale che una legge venga bocciata a questo stadio di, diciamo...
di approvazione.
Sì, esatto. Quindi, insomma, credo che per lui sia proprio una cosa anche simbolica, anche perché comunque la questione migratoria sicuramente è una questione da gestire, però che ci sia un forte ruolo simbolico.
Dobbiamo purtroppo dare alcuni aggiornamenti in merito alla situazione di tensione che si sta sviluppando sempre di più in Medio Oriente, ma sul fronte Iran-Pakistan. Infatti ieri vi abbiamo raccontato dell'attacco missilistico iraniano proprio contro il Pakistan, i cui missili avevano come obiettivo le basi del gruppo islamista e sunnita di Jaish al-Adl, considerati dei terroristi dagli stessi iraniani e con cui sono in conflitto da diversi anni. Le motivazioni dell'attacco di ieri non sono chiare, anche se parliamo di due parti in causa molto diverse, anche soprattutto per quello che riguarda il credo religioso. L'Iran è un paese a maggioranza sciita, mentre il gruppo terrorista, localizzato soprattutto in una regione al confine col Pakistan, è a maggioranza sunnita e spesso compie peraltro attacchi terroristici contro l'Iran. Insomma, la situazione è abbastanza complessa, quindi dopo l'attacco di ieri dell'Iran sul Pakistan c'è stata la risposta del Pakistan, dato che la scorsa notte ha attaccato le zone del sud-est dell'Iran e nello specifico le province del Sistan e del Beluchistan, contro quelli che il ministro degli esteri pakistano ha definito come attacchi militari di precisione contro dei gruppi terroristici antipakistani che operano appunto in Iran. E in particolare si è colpito in 7 delle loro basi utilizzate nel Beluchistan iraniano. Dalle notizie che ci arrivano al momento, a causa di questi attacchi sono state uccise 7 persone, e tutto questo insomma si aggiunge alla tensione che si è creata in questi giorni attorno all'Iran, dato che il paese negli scorsi giorni non ha attaccato solo il Pakistan, ma anche l'Iraq, nel Kurdistan e anche la Siria. Quindi l'Iran diciamo che sta iniziando un po' a alzare i toni, ecco, un po' ovunque a questo punto, mi viene da dire. Tra l'altro è paradossale perché le motivazioni sono ancora particolarmente non note, non si capisce bene il motivo del momento in cui, del perché abbiano attaccato adesso.
Vabbè, diciamo che loro stanno inquadrando questi attacchi come una rivendicazione per gli attentati a loro volta che hanno subito nelle settimane scorse, quindi diciamo è comprensibile cosa possa averli spinti, ma mi viene da chiedermi la saggezza di questo tempismo, ecco, perché si rischia un'escalation abbastanza forte nella regione, Ed è chiaro che ne siano consapevoli, quindi mi chiedo a quale obiettivo, a cosa stiano puntando. Di solito è nell'evidenziare, insomma, una mancanza occidentale e quindi nel puntare il dito altrove, ma stavolta mi sembra abbastanza regionalizzato come conflitto. Peraltro molto preoccupante perché il Pakistan, cioè, non dimentichiamoci che comunque è una nazione atomica. Quindi, insomma, è interessante anche da un punto di vista geopolitico.
Ma secondo voi tutta la questione israelo-palestinese in questo momento ha fornito in qualche modo un'occasione? Nel senso, sicuramente c'erano delle situazioni di tensione di base, però mi sembra che si stia un po' seguendo una scia in qualche modo, più che, cioè, magari se non fosse successo niente, io dubito che davvero l'Iran starebbe facendo tutta sta roba.
Tipo, nel senso, il pensare del ok, c'è questa situazione qui, mi sembra che è il momento giusto per sbaragliare un pochino le carte, mi viene da pensare, anche perché comunque l'Iran non sta attaccando solo il Pakistan, sta attaccando l'Iraq, sta attaccando la Siria, quindi si sta muovendo un pochino.
Realisticamente l'hanno presa come un'occasione per poter effettuare degli attacchi che in un altro momento non sarebbero stati, sarebbero stati presi in maniera diversa
dalla comunità internazionale, la cosiddetta comunità internazionale, ossia gli Stati Uniti.
Praticamente,
perché finiamo sempre da loro,
cosiddetta comunità internazionale.
Insomma, sarà da osservare molto molto attentamente. Passiamo al settore guerra. Dunque, oggi giusto un aggiornamento focalizzato sullo Yemen e sul Mar Rosso. Ammetto che ho avuto difficoltà a decidere dove inserire questa notizia, perché insomma il confine tra cosa vada nel settore guerra e cosa no sta diventando molto labile, visto l'alto numero di conflitti. Comunque, in ogni caso, la notizia è che gli attacchi missilistici statunitensi e i bersagli militari Houthi proseguono, principalmente legati alle batterie missilistiche dei ribelli, e anche come risposta all'attacco Houthi che ieri ha colpito la nave mercantile statunitense nel Golfo di Aden, lo accennavamo ieri. Un'ulteriore risposta da parte degli Stati Uniti, non militare ma economica e politica stavolta, è il comunicato della Casa Bianca, lungamente atteso in realtà, quindi insomma non giunge come una sorpresa, che gli Houthi, o più precisamente il movimento Ansarallah, viene designato come gruppo terroristico globale, cosa che permetterà l'imposizione di una serie di sanzioni in grado di impedire l'accesso ai ribelli e ai mercati finanziari, a risorse economiche e militari di sostegno allo sforzo bellico. In generale saranno un forte ostacolo al proseguo delle loro attività. La designazione comunque entrerà in vigore fra 30 giorni, che insomma non è una scelta arbitraria, ma è pensata per fare in modo che il flusso degli aiuti umanitari alla popolazione civile dello Yemen non venga alterato dalle sanzioni. E quindi insomma sostanzialmente ci si prende un mese per stabilizzare i canali attraverso cui arrivano nei porti yemeniti medicine, cibo e carburante, che non verranno appunto interessati dalle sanzioni, cosa che, aggiungo io, è un involontario punto di domanda a distanziamento dal comportamento invece spregiudicato di Israele, che in mesi di guerra non ha mai fatto differenza tra Hamas e la popolazione civile.
Che poi peraltro l'organizzazione era già nella lista terroristica, poi sì, è stato tolto, poi è stato rimesso. Beh sì, non, insomma non è una cosa che ci coglie alla sprovvista questa roba qui, perché visto quello che sta succedendo gli Stati Uniti ovviamente si fanno i loro calcoli. Per la questione di divisione tra civili e invece gruppi armati, militari eccetera, ci sta. Posso dire che l'alternativa sarebbe stata estremamente grave, bisogna dire.
Non vogliamo un altro genocidio.
Esatto, guarda, no grazie.
Io devo dire che non so questa cosa per gli Stati Uniti quanto sia producente, perché cioè letteralmente vediamo gli Stati Uniti muoversi su tantissimi conflitti. Adesso anche questo dello Yemen, oltre Israele, la questione ucraina, non lo so quanto questo sia produttivo a livello
interno. Credo fosse inevitabile, nel senso non poteva esserci alcun'altra risposta se non quella militare, perché l'alternativa è permettere agli Houthi, comunque a un gruppo di ribelli yemeniti, di controllare letteralmente buona parte del commercio mondiale.
No, concordo, cioè, certo, però il fatto è che dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti, che sono in una situazione un po' complicata e quindi si ritrovano a livello anche interno, a livello politico, a dover discutere di queste cose. Questo inciderà tantissimo a livello interno.
Hanno le mani in pasta in varie paste, mettiamola così.
È quello che stavo dicendo, infatti. Quindi non vorrei essere nei panni degli Stati Uniti, ecco, in questo momento.
E soprattutto, cioè, fermiamoci un attimo a considerare che tutti questi conflitti aperti, che speriamo si chiudano comunque nei prossimi 12 mesi, ma se così non fosse, poi subentra un Trump che dovrà gestire tutti questi conflitti aperti, e i punti di domanda si moltiplicano in quel caso.
Perché bisogna capire come li chiude, nel caso Trump, questi conflitti.
Ne riparleremo. E siamo ai Fish and Bits.
Egoli! Per la rubrica dell'ossessione del Guardian con l'Italia, c'è un articolo di ieri, proprio nel Guardian, che parla del nuovo metodo della città altoatesina di Bolzano per riconoscere e multare i padroni dei cani che depositano escrementi. Un modo carino per dire che ci cagano tutto. Nella città... Infatti i padroni dovranno depositare il DNA alle autorità per un costo di 65 euro, poi il dato verrà inserito in un database e se i loro escrementi verranno trovati per strada, ci sarà una multa che andrà dai 292 ai 1048 euro, perché sì, in Alto Adige hanno gli euro, nonostante lo spirito.
Ma quindi stiamo facendo profiling dei cani? Cioè c'è uno stato di sorveglianza sui cani?
Un database della cacca, quindi.
Bravissimo. Comunque, tutti gli esami genetici dovevano essere fatti entro dicembre, e da questo mese la norma è in vigore, però... I cani nella provincia sono 45.000, ok? Sino ad ora sono 5.000, hanno depositato i loro dati, quindi mi immagino il cane che va lì, vorrei depositare il mio dato.
Diciamo che depositano altro, ecco.
Esatto, esatto. Comunque, il tempo per mettersi in regola è poco, perché entro la fine di marzo tutti dovranno averlo fatto. Diamo anche qualche parere negativo alla misura, perché c'è chi sostiene che i costi da sostenere siano troppi per la provincia, perché comunque avere sto database, allora a parte che stai chiedendo 65 euro comunque per le analisi, quindi stai anche mettendo in moto
un mercato
in qualche modo, ok? Però al di là di questo, effettivamente ha un costo importante. E oltre a questo c'è anche il problema dei turisti, perché comunque Bolzano è una città abbastanza piccola, per cui il turismo è estremamente importante. Però se, non lo so, chiunque ha un cane rischia di incorrere in una sanzione di questo tipo, potrebbe essere un deterrente, diciamo.
Perché, diciamocelo, basta non fare in modo che i cani lasciano le loro deiezioni per strada. Cioè, mi trovo abbastanza d'accordo con questo database. Cioè, mi sembra... un modo per evitare questo tipo di comportamento scorretto. Portatevi dietro il sacchettino. Cioè.
Che io continuo a vedere comunque in giro gente che comunque se ne frega. Ma
sì,
proprio
sempre.
Anche, non intendo solo in zone magari un po' lontane, proprio anche in centro città. Proprio tranquillamente vanno e lasciano fare ai cani tutto senza...
C'è anche da dire che solo una regione e una provincia così ricca può permettersi una cosa del
Verissimo.
Genere. Cioè immaginatevi la stessa cosa nella città, nella provincia di Cagliari. Probabilmente
no, impossibile.
Non inizierebbero a non ritirare più la pattumiera. Cioè ci sarebbero altri problemi.
Si tratta comunque di un problema molto complesso, perché comunque mi rendo conto che per il decoro cittadino questo sia... appunto anche a livello di città che magari vivono di turismo, insomma vedere le strade imbrattate, sporche così, e non è bello, sì, sinceramente, ecco.
Mi è una domanda importantissima: se fanno l'analisi genetica di uno di questi escrementi e viene fuori che è umano, cosa succede?
Tu hai depositato il tuo DNA a Bolzano, perché se non l'hai fatto potrebbero non trovarlo e...
Disclaimer: non depositate il vostro DNA a Bolzano.
Trend Zone.
Allora, al primo posto, per qualche motivo, Arnold Schwarzenegger, che è stato fermato alla dogana a Monaco di Baviera, che non so bene perché è trattenuto all'aeroporto di Monaco. Ok, sapete cosa ha fatto?
Ci vuole coraggio comunque a fermare Schwarzenegger.
Ah
no, forse lo so cosa ha fatto.
Aveva un orologio di lusso da dare in beneficenza.
Ah, ok. Per un secondo pensavo stessi per dirmi che l'aveva rubato all'aeroporto. No, ok.
No, da quello che scrive Open appunto era da dare in beneficenza, poi puoi dire quello che vuoi ovviamente però.
Okay. Poi secondo post sport, ma so che è sport semplicemente perché vedo l'immaginetta che c'è un calciatore, Kyle Walker.
Però ha una doppia vita questo Kyle Walker.
Giusto,
del Manchester
mascherata
City.
La doppia vita con doppia famiglia, no allora no, non saremo così giudicanti.
Cioè,
non dormirò la notte.
Siamo favorevoli alle poli.
Allora,
terzo posto, iscrizione scuola primaria. Per qualche motivo, ok, vediamo 5.000 ricerche, iscrizione alla scuola dell'infanzia e alle classi delle scuole, ma non dovrebbero già essere iscritti ormai?
Io non so le tempistiche, non ho idea.
Non lo sappiamo.
Lo scopriremo quando avremo bambini da mandarci. Al quarto posto, Benedetta Porcaroli, che non sono certo di chi sia, però vedo che è legata a Riccardo Scamarcio.
È un'attrice diventata famosa con una serie Baby, forse su Netflix.
Ok.
E poi ha iniziato a fare diversi film ed è diventata parecchio famosa. Per me è stranissimo vedere Riccardo Scamarcio, che per me è tipo idolo dalle medie, bla 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 bla, con una persona che di fatto, insomma, maggiorenne, probabilmente alla mia età.
La domanda adesso è: quanti anni ha Riccardo Scamarcio e quanti anni ha Benedetta Porcaroli?
Benedetta Porcaroli ha 25 anni.
Ok.
Riccardo Scamarcio 44. Ci sta.
Onesto, abbiamo visto di peggio.
Love is a number.
E al quinto posto, un calciatore che persino io conosco, Jerome Boateng.
Ok, non ho idea, ma immagino per trattative di mercato, insomma, quindi...
Esattamente, mercato la Salernitana su Jerome Boateng.
Ok, congratulazioni.
Ottimo.
A
Bravissimo.
Lui.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia, vi ricordiamo l'email di redazione dove potete scriverci complimenti, critiche, quello che volete, redazione@breakingitaly.it, e ci vediamo dopo con Breaking Italy.